Stiamo dopo 2000 anni, stiamo anche noi continuando il dialogo di Maria e l'angelo, chiedendoci quali siano le vie dell'incarnazione di Dio. Ovviamente lo facciamo in altri termini, ma la questione della fede è sempre quella: se Dio è qui, cosa mi chiede, no? E tutto il percorso che abbiamo fatto, questo itinerario, ha cercato in qualche maniera le tracce della presenza e dell'assenza di Dio nella nostra vita, nel senso che cerchiamo di trovare nel caos della vita di ogni giorno il significato del vivere, nella libertà che noi uomini moderni difendiamo con tanta suscettibilità, addirittura da contestare Dio se ci tocca la nostra libertà, nel dolore che ci fa tanta paura e nel quale appunto così facilmente bestemmiamo Dio, nella nostalgia di una casa che abbiamo paura di non trovare mai. Appunto questi percorsi dell'animo umano, della vita umana, così come si scopre nei rapporti, nelle esperienze di tutti i giorni. E abbiamo concluso che certo, questa è appunto la promessa di Dio, la parola di Dio, certo che Dio è lì dentro, è lì vicino, ci viene incontro in queste esperienze della nostalgia, del dolore, della libertà, del senso. E invece a noi oggi sembra così lontano. Se ci accade di sentirlo così assente, questa è stata in qualche maniera la nostra indagine, l'esito dell'indagine. Se ci appare nelle nostre forme del vivere così assente, è perché la maniera in cui organizziamo la vita, è perché la cultura, la civiltà nella quale si esprimono i nostri modi di vivere, rischiano di staccarsi da questa incarnazione, da questa presenza, da questa parola originaria, da questa prossimità originaria, da questa radice divina che alimenta l'umanità del nostro vivere. Oppure altre maniere di dire sta roba: se Dio si allontana dall'uomo, è perché l'uomo si sta allontanando dall'uomo. Cioè Dio, come si dice, è legato alla vicenda umana. Appunto il senso dell'incarnazione, dell'annunciazione è questo, no? La cultura che noi stiamo mettendo in piedi, che abbiamo messo in piedi, non nasconde solo il volto di Dio, ma nasconde anche il volto dell'uomo, del fratello, del figlio, del padre. Smariamo il concetto di generazione, di morire, di soffrire, di solidarietà, appunto questo. Ma se mancasse Dio e noi ce la facciamo bene ugualmente, tutto sommato l'uomo è così stupido che direbbe: ma io ne faccio a meno. Ma la faccenda è che se manca Dio, l'uomo non è più uomo, quest'uomo. Se questa è l'analisi, in qualche maniera è subito suggerita anche la terapia, che è poi la conclusione che tireremo stasera a conclusione dell'itinerario. Ridare posto a Dio nella vita non è soltanto, e forse non è principalmente, continuare a dire Dio, Dio è la verità, Gesù Cristo è il senso della vita. Perché queste robe qui, a continuare a dirle e non sono vere, danno anche fastidio. In questo senso non è la religione che salverà il mondo, è l'uomo che salva il mondo. Perché appunto l'uomo è Dio, Cristo appunto salverà il mondo, certo. Cioè ridare posto a Dio vuol dire rendere più umano il nostro mondo. Perché la nostra vita possa parlare di più di Dio, occorre che Dio parli di più alla nostra vita. Occorre che la nostra vita sia più umana, detto diversamente. Ecco, fermiamoci su questa indicazione conclusiva, perché è interessante, secondo me. È un tentativo, ancora una volta, di chiarificare il tema di fondo dello stile cristiano di stare nel mondo. Ed è anche una maniera di ribadire la linea pastorale che stiamo cercando con difficoltà di individuare, che in qualche maniera, secondo noi, si impone ai cristiani oggi. Allora, Partiamo, ripartiamo da questo punto. Dunque, in questa società, questa è la diagnosi che tutti fanno, in questa società c'è un rarefarsi dei segni di Dio. No. La diagnosi è comune tra i cristiani. Meno comune è la soluzione che si propone. E in questo capite, per esempio, la differenza del modo di predicare, la differenza del celebrare, la differenza di costruire la comunità, la differenza di parlare della società che ci sono nelle nostre chiese. Viene da differente risposta che si dà a questa questione: come riportare Dio tra gli uomini? Qualcuno pensa che si tratterebbe di ricristianizzare la società. Per qualcuno la nuova evangelizzazione, appunto la nuova missione cristiana, un nuovo Vangelo, avrebbe come obiettivo quello di ricreare la civiltà cristiana. Cioè che ritorni tutta la società come era una volta, cristiana, attorno alla Chiesa, attorno alla religione, attorno al Vangelo. Più di così, una civiltà che ritrovi l'orizzonte del consenso cristiano. Cioè dove i valori sono cristiani, la morale è cristiana, no? Oppure qualcuno, anche la Chiesa italiana, in maniera molto impacciata, propone appunto in maniera poco convincente il progetto culturale cristiano, quasi a rifare la cultura italiana che si è paganizzata, si è laicizzata, con una base cristiana, su un progetto cristiano di civiltà. Quindi questa è una prima modalità di risposta, ricristianizzare la società. Oppure arrendersi all'inevitabile estraneità tra civiltà e fede. Cioè riconoscere che il rapporto tra fede e mondo è tragico, il mondo va per conto suo. Il mondo va per conto suo e alla fine va a finire male. Va a finire, è destinato a distruggersi. Io passo in questo mondo per credere, io mi devo convertire da questo mondo, devo uscire da questo mondo. Faremo degli esempi di questa spiritualità, di questo atteggiamento, ma lo capite già, anche certi gruppi moderni, molto moderni, sono così. I cristiani si trovano tra loro, il mondo è perso, il mondo è cattivo. Noi ci troviamo a salvarci l'anima. Cantiamo, mettiamo insieme i soldi, noi facciamo una vita cristiana tra noi, eh? Il mondo non si convertirà mai, andrà per la sua strada e la predicazione cristiana apparirà al mondo sempre come una stoltezza, perché la predicazione cristiana è la predicazione della croce. La croce è la forma che il Vangelo assume quando incontra questo mondo. Certo, la fede o la sapienza cristiana introduce una ulteriorità rispetto al mondo, certo, certo, come no. Questo mondo finirà, finisce e dovrà consegnarsi per essere salvato, per essere trasfigurato, ma trasfigurato appunto, non distrutto. Cioè non prendo questo mondo come una barca per traghettare, poi quando sono arrivato di là lo mando a fondo. La barca me la porto dietro, hai capito? È la mia casa, io devo andare in paradiso con la barca del mondo, se no non ci vado. E non voglio neanche andarci, non sarei io appunto, ma non sarebbe il mondo soprattutto che Dio ama, non sarebbe il mondo che Dio ha assunto diventando uomo. Allora il mondo sarà trasfigurato, non distrutto, non cancellato da un verdetto apocalittico di dire il mondo va distrutto, ma chiamato nella libertà e nell'amore a diventare altro, trasfigurato, risorto. Cioè con il mondo noi cristiani non possiamo solo avere un rapporto tragico, di rassegnazione passiva, tanto va a finir male, ma dobbiamo avere col mondo un rapporto morale, non tragico, ma morale, cioè responsabile, un rapporto di responsabilità e di amore, di legame responsabile col mondo. Noi dobbiamo avere cura del mondo. Se la fede e la civiltà in cui siamo litigano, se quando io vado a proporre la fede sembra stolta a questo mondo, non è perché gli interessi della fede e del mondo sono diversi, sono estranei. È perché la fede viene a criticare le nostre forme di vivere perché sono troppo poco umane. Sono troppo poco umane. E d'altra parte la cultura chiede al giudizio della fede di offrire una vita rinnovata, un'umanità più vera. Cioè io non posso giudicare la cultura semplicemente dicendo la fede è un'altra cosa. Posso giudicare la cultura solo se rinnovo la cultura, se rinnovo le forme di vita. Insomma, noi non siamo di questo mondo. Non abbiamo qua giù la città stabile, ma dobbiamo stare e vivere in questo mondo per preparare la casa stabile. Dio costruisce la casa stabile da questo mondo. E questo è possibile solo se non dimentichiamo in questo mondo la casa originaria da cui veniamo. Solo se nell'attraversare questo mondo ci ricordiamo della promessa, dell'intenzione originaria che è nascosta nella storia e nella vita di ogni giorno. Dio ha plasmato questa terra perché fosse buona, Dio ha plasmato questa terra perché fosse abitata, perché fosse la casa nostra. Quindi non dalla terra dobbiamo fuggire, non dalla vita dobbiamo fuggire, ma dalla civiltà che hanno messo in piedi i figli di Adamo. La civiltà può far velo alla creazione. Tra la terra buona plasmata dal Creatore e questa terra con queste città, con questi modi di vivere, c'è appunto il velo. Sta la cultura, sta la civiltà. Qual è il problema? La lettura che stiamo facendo in questo itinerario qual è? Che questa civiltà nasconde la promessa originaria. Ecco l'assenza di Dio, cos'è? Cioè, le forme del vivere nostro, invece di indurci a credere alla vita, invece di indurci a ritenere che questo mondo è la nostra casa, ci fanno sospettare, ci fanno sospendere la fiducia. Lo vedete nei nostri ragazzi? Quanto sentono poco casa loro questo mondo, qui qualcosa abbiamo sbagliato. È inutile fargli delle prediche, bisogna mostrargli un mondo più abitabile. Queste forme della vita che noi abbiamo messo in piedi, invece di farci credere, ci fanno sospettare. E invece la vita nell'intenzione di Dio non è solo un bene da consumare, ognuno faccia come vuole, ma i beni che Dio ci dà nella vita contengono una legge, tutto il tema della Bibbia. Vivere e obbedire alla legge, cioè è cogliere nel vivere la parola della promessa, la parola che suscita fede, che suscita speranza, che trasforma la storia non in una tragica vicenda che va a finir male, ma in una bellissima storia da raccontare, in un'epopea come quella dell'Esodo, come quella del ritorno dall'esilio, come quella che canteremo in paradiso. È un'epopea la storia, non una tragedia. Questa città quindi dei figli di Adamo, questa è segnata dall'ingiustizia, dal peccato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo uscirne, scapparne, perché in questa città, in questa società, in queste forme del nostro vivere, per quanto ci sia il peccato e l'ingiustizia, in questa città sono scritte le parole della promessa. Sono messe le testimonianze della legge che ci guida a una giustizia più grande, che è la fede. Cioè questo vivere ci offre di che credere, dobbiamo trovare di che credere in questo vivere, perché Dio ce l'ha messo dentro, perché Dio ci sta guidando, perché Dio ci sta venendo incontro, si sta facendo prossimo a questa civiltà. O lo troviamo qui, non lo troviamo da nessuna parte. La ricerca di Dio e della sua giustizia passa necessariamente attraverso la costruzione della città. attraverso il discernimento dei segni buoni presenti nella vita della città. Allora si intuisce, se questo è il filo del discorso che abbiamo seguito, si intuisce quali compiti stanno aspettando i cristiani di questa epoca. Certo, la compassione all'angoscia, al tragico, oggi è di moda il tragico, no? E i cristiani sanno cos'è il tragico. In questo tempo tragicamente segnato da incertezze, ansie, angosce, il cristiano partecipa a questo senso tragico della vita con la sua predicazione della croce, della vanità del mondo, del silenzio di Dio. Vedete come siamo sensibili a questi temi oggi? Il silenzio di Dio, l'assenza di Dio, la tragicità della vita, la croce, il Dio nascosto e silenzioso. Ma noi non possiamo arrenderci al silenzio di Dio. Noi non possiamo solo esprimere e abbellire il senso tragico della vita, noi dobbiamo dare speranza. Il Signore vuol dare speranza agli uomini di questo tempo. Non possiamo appiattirci e rassegnarci sul tragico, perché il Vangelo è buona notizia per questo mondo. Certo, la croce è parola irrinunciabile, ma verrà la croce, non può essere la parola detta subito, l'unica parola. La parola della croce, per essere detta con verità, suppone che prima siano state pronunciate altre parole. Prima di patire la morte, la morte per Gesù non è stato un progetto, è stato un patire, gli è stata inflitta. Prima di patire la morte, Gesù conobbe il tempo per dire la vicinanza di Dio agli uomini, per guarire gli ammalati, perdonare i peccatori, consolare gli afflitti, predicare un anno di pace. Senza queste parole penultime di un Vangelo per il mondo, per la vita, se non avesse perdonato la Samaritana e Zaccheo, non avesse mangiato con gli sposi, non avesse pianto per chi moriva, non poteva annunciare la croce come Vangelo. Noi possiamo dire che c'è Dio nel silenzio di Dio solo se in qualche maniera Dio c'è stato nel parlare di Dio al mondo. Uno può sopportare l'assenza di Dio solo se l'ha incontrato, appunto. Il compito cristiano urgente è di testimoniare la mondanità di Dio oggi, il fatto che è nel mondo, è di testimoniare il Vangelo come un bene di vivere. O è il compito di riparlare di questo mondo come capace di parlare di Dio? Questa è la profezia cristiana. Quando tutti stanno urlando il tragico, noi dovremmo dire la sapienza di Dio per questo mondo, la speranza, la speranza. Sapete, i profeti, quando tutti dicevano va bene, dicevano attenti perché c'è il tragico. Quando tutti dicono c'è il tragico, attenti perché c'è la speranza, appunto. Ma noi per questo oggi siamo poco attrezzati. Qui l'impostazione cristiana o pastorale dovrebbe lavorare di più. Siamo poco attrezzati perché nella storia moderna del cattolicesimo è stata dominante una prospettiva tragica, suggerita anche dal fatto che il cristiano non si è trovato bene nel mondo moderno, si è sentito spaesato dalla secolarizzazione e anche risentito. Sapete che Nietzsche fa una lunga analisi del risentimento cristiano. Credo in buona parte ha ragione. Cioè, come se i cristiani, che sono portatori di una speranza più grande, invece di sperare per questo mondo, perché la speranza più grande, bisogna darle prove della speranza più grande sperando in questo mondo. Invece, come irritati di come andava il mondo, l'hanno abbandonato, come risentiti. E hanno coltivato una predicazione cristiana che ha accentuato i tratti escatologici, apocalittici. La predica tipica era il discorso sulla morte e sull'aldilà. Appena andavi a un ritiro, la sera spegnevano le luci, testa da morto, la morte. Questo è il discorso tipico del cristianesimo tradizionale. E poi ha promosso tutta una devozione doloristica, l'apologia del dolore, la devozione al Sacro Cuore, appunto il cuore crocifisso, dolente, l'espiazione. Ora, tutto questo dolorismo tragico del cristianesimo non è in grado di rispondere al mondo moderno, anzi lo infastidisce, no? E sembra appunto più un risentimento che un Vangelo. Come se i preti stessero a aspettare che la gente muoia per aver ragione. E quando poi con il Concilio si è superata questa fase risentita, polemica, si è fatta la riconciliazione col mondo moderno, i più aperti sono scivolati facilmente in un appiattimento sulla cultura moderna. Cioè si è passati da una visione ascetica del cristianesimo che privilegiava il sacrificio, la rinuncia, a un appiattimento sugli ideali della promozione umana o dell'autorealizzazione dell'uomo. Cristiano più aperto, il più borghese, è così. Si vanta di dire il piacere è buono, la vita è buona, la politica è buona, no, i soldi sono buoni. Giocondamente, punto. Più che una reinterpretazione e una ricostruzione delle condizioni della civiltà, della cultura alla luce della fede, si è preso a braccetto questo mondo come se fosse immediatamente buono. E non esigesse invece un giudizio, un rinnovamento profondo delle forme, della coscienza, degli stili di vita. Vedete cosa devono fare le comunità cristiane? È inutile continuare a dire: Signore, è il senso della vita, uniamo fede e vita. Come? Coi predichini del vogliamoci bene. Dopo succede che qui in chiesa sentiamo i buoni sentimenti. Fuori invece ci abbandoniamo appunto ai modi di vita sui quali non sappiamo far niente, dir niente, questa separazione tra fede e morale. Poi non ci confessiamo più, non c'è più peccato ovviamente, ma perde rilevanza anche la fede, non vuol dire più niente per la vita. La fede si riduce così nel cristiano d'oggi fondamentalmente a un'espressione emotiva e solitaria. È un sentimento staccato dalle opere, staccato dalla pratica molte volte, staccata dal senso effettivo che la vita prende nel modo di vivere della città. Ecco, questo in conclusione mi pare sia collocato bene, mi pare il problema pastorale, ma il problema spirituale prima che pastorale. Spirituale perché è il problema della fede personale, pastorale perché è dello stile della comunità, no? Il luogo urgente dell'impegno oggi è questo di ritrovare la mondanità di Dio, la sua antica e ancora presente prossimità all'uomo, la sua capacità di alimentare le speranze del mondo. Questa è l'urgenza. O se volete, ricostruire le condizioni di vita, di civiltà, perché la vita umana, le condizioni del vivere umano possa apparire promettente, possa parlare di Dio, la promessa possa esprimersi nelle forme di vita. Questo è il problema della morale cristiana. E l'uomo possa trovare le tracce di Dio che vive in mezzo agli uomini. E allora, discorso che abbiamo fatto tante volte, per fare questo cosa bisognerebbe fare? Beh, bisognerebbe ridare parola, capite cosa vuol dire? Quindi istituire, quindi realizzare le condizioni perché prendano parola, perché si esprimano. La civiltà non può solo esprimere reclame, annunci commerciali e stupidate. La società deve esprimere il senso del vivere, ma non con delle prediche. Bisogna ridare parola nella civiltà a quelle esperienze fondamentali che stanno alla sorgente della vita e che rendono possibile la vita come speranza, come benedizione, come bene, non come benessere solo, come bene, per esempio, l'incontro tra uomo e donna, la questione sessuale, il concetto di matrimonio, di fedeltà, è una delle cose che stanno alla base del bene umano radicale. Se queste cose crollano, se queste cose si spaccano, si spacca appunto la civiltà e insieme la possibilità di Dio di parlare agli uomini e alle donne. Il mistero della generazione, procreare un figlio. Lo stupore del figlio bambino, l'amicizia in tutte le sue forme, il perdono, l'aiuto reciproco, gratuito, la scoperta della prossimità fraterna. Si tratta appunto di ritrovare nella vita di oggi la legge dell'amore, per usare le parole della Bibbia ancora, che non è soltanto l'amore, non è solo una legge, è anzitutto la grazia. L'amore è anzitutto una possibilità grata che sorprendentemente la vita ti rivela. Poter vivere amando, questa la vita deve mirare. Di creare delle persone che amano l'uomo. Questa è la questione politica, o della città appunto. Questo richiede, capite, una pastorale più attenta all'umanità, richiede una pastorale più attenta all'esperienza quotidiana dell'uomo e alla vita della città, una pastorale esigente culturalmente, psicologicamente attrezzata, che conosca l'uomo e i suoi modi di vivere. E questo, per esempio, capite le differenze? Ogni tanto qualcuno si scandalizza che faccio le battute su certe devozioni mariane, ma non è in questione Maria, perché Maria vedete che è ben altra serie che la gente che gira tante volte nei santuari. Cioè, il problema è proprio una questione di Vangelo, non è una questione di preferenze, di crederci o non crederci, è questione di credere al Vangelo. Questo chiederà che si resista alle domande della gente, come dicono. Dov'è la gente? Si alzi la gente. La gente che chiede alla religione soprattutto suggestione e consolazione. Quindi preferirebbe delle forme devozionali, no? Per esempio queste prediche qui così impegnative. Cosa servono a fare? Dai, predichino, pipac, 20 minuti di messa, via. Cosiddetta gente chiede alla religione solo di essere consolata in ciò che è, in ciò che fa, senza essere mossa. Non chiede criteri per convertire la propria vita. Perciò la predicazione cristiana sarà più severa, impegnativa. Lo deve essere. Non si guarda in faccia a nessuno. Molti preti esperti, quelli che ha molta gente in giro, hanno paura di perderla, dicono: ma cosa andate a tirare a mano tutti i problemi di moderni, teologia rovina, no? La gente vuole cose semplici, le cose di sempre, mentre questi discorsi sono difficili e urtano. Ma noi cosa mettiamo in piedi noi? Il mercato perché venga tanta gente a comprare? Non è solo a queste condizioni sorprendenti e inizialmente sgradevoli. Aprite il Vangelo, che può venire la buona notizia per l'uomo, quello che lui non sa, quello che bisogna picchiargli in faccia, perché si addormenta, perché ha paura. E d'altra parte tutta la gente che a messa non viene più, ed è la gran parte, devo dirlo, no? Non è stata anche respinta proprio dal carattere ripetitivo e infantile delle prediche domenicali. E la nuova evangelizzazione non dovrebbe preoccuparsi soprattutto di loro.